Adesso ho capito, allora la green economy vuol dire essere al verde.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
E mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e famo, sanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci abbuffano i caffè. Una tazzule, le caffè. Ca sigaretta, coppa, pan, un pare. Ca stanno chi ne sbaglia, fanno solo un bruio. Salisciano, si fattono, si pigliano un caffè.
L'abbiamo celebrato a dovere, anche come di consueto, con il tuo omaggio fisico.
Beh sì, ecco. certo, il maestro Pino Daniele, se posso permettermi, forse non abbiamo ancora capito tutta la grandezza di compositore di Pino Daniele e di musicista di Pino Daniele.
Ma sicuramente lui non avrebbe mai capito come mai lo dobbiamo disturbare con uno dei suoi pezzi più celebri, addirittura per fare da accompagnamento musicale alla nostra storia di copertina.
Sì, però
non
ci
l'avrebbe
stava.
Mai detto, povero.
ci stava, perché allora trattiamo il caso affrontato peraltro dalla Corte di Cassazione.
Sì, esatto.
Civile, sezione lavoro.
Non mi piace tanto però questo precedente.
Però guarda che
adesso dobbiamo cronometrare la nostra pausa caffè, Mauro.
Bisogna capirlo un po', leggere anche così in obliquo, se vogliamo, la decisione, l'ordinanza 27610,
esatto,
del 24 ottobre.
Per gli appassionati della materia diamo sempre i riferimenti precisi, così vanno a leggerlo. Magari qualche datore di lavoro effettivamente si è accorto che qualche pausa caffè è un po' più prolungata del previsto. Attenzione, perché in taluni casi potrebbe scattare il licenziamento persino con giusta causa. Che è successo qua?
È successo che c'era un dipendente che aveva, come dire, l'abitudine delle maxi pause al bar, cioè stava parecchio seduto ai tavolini a chiacchierare con i colleghi, e la Cassazione ha ritenuto che questa prassi deprecabile fa configurare una giusta causa di licenziamento. Perché? Perché il lavoratore in questo modo raggira il datore di lavoro, il quale fa affidamento sul corretto svolgimento della prestazione, specialmente se, come nel caso affrontato, l'attività è svolta fuori sede.
Un operatore nel settore della raccolta dei rifiuti, tanto per così definire un po' l'ambito. Esatto.
Allora, la sanzione, ha deciso la Corte di Cassazione, risulta anche proporzionata, perché la condotta di questo ex dipendente seduto al tavolino che chiacchiera con i colleghi danneggia l'immagine del datore, il quale può ben far pedinare il dipendente dall'investigatore privato. Di questi giorni diciamo che entriamo in un terreno minato.
Non è una bella novità essere monitorati con tanta attenzione.
Però precisa sempre la Suprema Corte, non per spiarlo nello svolgimento della sua prestazione contrattuale, ma per tutelare il proprio patrimonio. Questa nozione di patrimonio, ed è un altro punto innovativo, questa nozione comprende non solo i beni aziendali, quindi il fatto che uno, che ne so, non s'appropri del computer che deve lasciare lì nella sede dell'azienda, ma anche l'immagine esterna dell'azienda, così come è accreditata presso il pubblico, e quindi è divenuta definitiva questa sanzione di espulsione. Ripeto, non si trattava di un una tantum, ecco, da quello che comprendiamo.
Eh beh, certo.
Questo ex dipendente non si limitava a bere una tazzulella e
caffè. Era un abitué del bar, insomma, con queste pause prolungate, come dicevamo. Peraltro, adesso viene anche facile la battuta, perché qua nella notizia non si cita la città dove si sarebbe consumata questa vicenda, ma con tutto quello che è successo con i rifiuti nella capitale negli anni passati, chissà che non sia successo là, però non lo sappiamo adesso.
Non possiamo dirlo, possiamo dire da dove abbiamo tratto la notizia, viene da una segnalazione di Italia Oggi di qualche giorno fa.
Allora, oggi però è mercoledì, esploriamo come sempre le tematiche di lavoro, oggi parliamo di leader in azienda. Allora, caro Mauro, secondo te come si misurano le qualità di un leader, che sia un imprenditore, che si tratti di un manager? Perché noi sentiamo tante storie di imprenditori illuminati che oggi principalmente cercano di permettere ai propri collaboratori di conciliare al meglio la vita personale con quella professionale, banale, ma oltre a questo fanno molto molto di più. Lo sanno bene i nostri ospiti di questa mattina. Abbiamo un imprenditore e abbiamo anche un consulente d'impresa che ci spiegheranno cosa implica oggi una leadership efficace ed illuminata, perché credo che questo sia anche un tema importante per chi cerca l'occupazione che fa al caso proprio e magari guarda anche a questo aspetto. Chi guida questa azienda? Mi piacerà? Non mi piacerà?
La guida?
Sarò ispirato o meno?
Io credo, ma già in questo modo così introduciamo il nostro graditissimo ospite qui in studio, negli studi di Viale Sarca 223. Si tratta di Gianluca Santarelli, fondatore e amministratore unico di Eureka Servizi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radiospettatori.
Io credo che come leader noi non intendiamo solo l'amministratore delegato o il capo di una un manager apicale, per così dire, non so, il SIF, quello che si occupa dei conti o il capo del personale, ma anche leader di piccoli gruppi in azienda possono essere chiamati a essere leader, quindi a coinvolgere i loro collaboratori in modi acconci.
Assolutamente sì. La prima distinzione che bisogna fare è proprio la distinzione tra posizione e processo. Io posso essere il capo di un'azienda, ma questo non significa che io sia riconosciuto come leader. La leadership è un processo naturale e avviene in tutti i gruppi, non avviene solamente in azienda, avviene nelle famiglie, nei gruppi dei pari, e all'interno di un'organizzazione ci possono essere più leader. Si diventa leader quando si è riconosciuti. Se non si è riconosciuti, io posso essere nell'organigramma, il mio nome può stare nella casellina più alta, ma questo non significa che io sia il leader, cioè l'influenzatore di quella organizzazione. Il decisore sicuramente siede organigramma, ma essere leader è un'altra cosa.
Allora lo spiegheremo poi nel corso della trasmissione. Abbiamo sempre gli abituali canali di contatto, no?
Sono sempre gli stessi, quindi 800 24 00 24, se volete condividere con noi la vostra testimonianza di un rapporto con un leader particolarmente speciale che magari ha dato un'impronta anche alla vostra carriera, alla vostra vita lavorativa e professionale, raccontatecelo. Ci farà sicuramente piacere appunto ricevere le vostre testimonianze. In alternativa potete condividerle con noi alle 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi scritti e vocali con WhatsApp. Un paio di notizie del giornale radio del risparmio, poi subito il primo ospite di questa mattina.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Oh, questa settimana abbiamo fatto il bis, eh?
Questa settimana devo dire che gli amici dell'antitrust hanno avuto un'attività intensa.
Vabbè, allora non so se compiacermi o meno o dispiacermi di questa notizia, perché significa che più società, più aziende vanno monitorate o un pochino riprese, però insomma sentiamo questa storia di questa mattina.
Allora, bisogna essere molto attenti nel riferire questa cosa, perché riguarda, diciamo così, una prassi che tutti noi facciamo almeno una volta nella vita, che è quella dell'accensione di un mutuo. L'antitrust ha avviato un'istruttoria, quindi vuole vederci chiaro, chiede spiegazioni, per dirla in modo non formale, nei confronti di Crédit Agricole, perché la promozione dei mutui, le modalità di promozione dei mutui di Crédit Agricole non convincono l'autorità, che chiede appunto maggiori ragguagli. Secondo l'antitrust, nelle simulazioni di mutuo online che sono a disposizione sia sul sito di Crédit Agricole sia sui vari siti di comparatori che conoscete benissimo, ecco, qui ci sarebbe un'indicazione incompleta del cosiddetto TAEG, cioè il tasso annuo effettivo globale, che deve ricomprendere tutte le spese che sono connesse al mutuo. Questo TAEG, questo tasso effettivo globale, non include, è la segnalazione che dà l'antitrust, il costo della polizza che si fa a protezione del credito. Peraltro questa polizza è necessaria per avere lo sconto in promozione nell'accensione del mutuo stesso.
Esatto, questo è l'aspetto proprio sul quale l'antitrust punta il faro, diciamo, no?
Ovvero viene dato un interesse, accesso a un interesse migliore, più conveniente, ma non si specifica che questo è connesso alla sottoscrizione della polizza. Qui sulla polizza però, Deborah, vorrei che facessimo una precisazione, perché la polizza di copertura, se uno non riesce a far fronte al mutuo,
fatela, per carità, perché è un aspetto molto importante. Quindi non si tratta di scegliere o meno di agganciare lo strumento assicurativo alla vita del mutuo, si tratta semplicemente della modalità con cui questa offerta in particolar modo è stata veicolata verso l'esterno. Quindi mi raccomando, cari consumatori, fatelo, perché perlomeno poi noi siamo sempre dalla parte ovviamente delle assicurazioni e delle banche, ma questo
no, qui esatto, io direi siamo dalla parte del mutuatario, che se ha un po' un rovescio, ecco, è meglio se ha se c'è anche un paracadute, mettiamola così.
Quindi noi come dire, spieghiamo bene le caratteristiche di questa notizia, cioè tutta la dinamica della proposta commerciale appunto di Crédit Agricole, sulla quale l'antitrust, come vi dicevo, ha messo un po' il faro, ma questo non significa che lo strumento assicurativo agganciato al mutuo non vada fatto. Mi raccomando, perché abbiamo avuto testimonianze di tante persone in questi anni che non riescono ad un certo punto della propria vita a rimborsare il finanziamento, e quando interviene appunto lo strumento assicurativo vi posso assicurare che ne beneficia la serenità di tutta la famiglia.
C'è un altro punto su cui l'antitrust chiede spiegazioni, perché questo sconto particolare che viene offerto, questo tasso agevolato, varia a seconda del canale che il consumatore sceglie, cioè se sottoscrive online, se va in filiale, oppure se si appoggia ad altri intermediari. Quindi sono due punti di chiarimento che l'antitrust ha chiesto a Crédit Agricole. Al momento non abbiamo
la loro
rilievi ufficiali,
esatto,
dalla banca,
ma ci hanno detto appunto che la stanno preparando. Se arriverà in diretta, naturalmente saremo pronti a condividere anche la posizione della banca con i nostri ascoltatori. Velocemente le altre notizie prima di andare al primo ospite, che è già pronto al telefono. Oggi il Museo del Risparmio, in occasione del centenario della Giornata Mondiale del Risparmio, che come abbiamo raccontato tante volte questa settimana si celebra domani a Roma, propone alle 18 di questa sera, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, un incontro tra educazione finanziaria e grandi film del presente e del passato. Una gran bella iniziativa, secondo noi, per scoprire che molte pellicole consentono, e d'altronde anche noi le utilizziamo tante volte per arricchire il nostro programma, di ragionare in maniera semplice e intuitiva su alcuni concetti fondamentali e meccanismi finanziari. E quindi attraverso le scene di alcuni film i partecipanti potranno scoprire se ritrovano anche al cinema o se si riconoscono in queste descrizioni. La partecipazione all'evento è gratuita, con iscrizione online dal sito del museo, www.museoderisparmio.it.
E allora, ad esempio, se volete capire i mercati finanziari, il succo d'arancia di una poltrona per due,
esatto,
è già uno di quei casi che aiuta.
The Wolf of Wall Street, per ricordare anche le pellicole più recenti che raccontano della crisi finanziaria legata a Lehman Brothers e quant'altro, ma ce ne sono tantissime anche nel passato. Andiamo al primo ospite di oggi, perché
molto volentieri
è pronto.
Parliamo di lavoro.
Allora, con il primo ospite di questa mattina parliamo in particolar modo di welfare aziendale, perché sappiamo quante aziende in Italia garantiscano tutta una serie di programmi ai propri collaboratori, appunto per, come abbiamo già detto all'inizio, combinare al meglio la vita personale con quella professionale. I programmi sono tanti, sono anche molto incentivati dal punto di vista fiscale dal settore pubblico, però tanti imprenditori poi incrementano le iniziative, come ha fatto Roberto Ciceri, presidente amministratore delegato del gruppo Beta di Sovico, giusto? Dottor Ciceri, buongiorno.
Buongiorno a voi, corretto, di Sovico.
Questo è un gruppo leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione, ma a prescindere da quello che fa questa azienda, l'ingegner Ciceri ad un certo punto ha raccontato anche alle cronache che abbiamo letto in questi giorni, di essere diventato nonno e di aver capito, come in realtà l'aveva già fatto, ancora di più quanto sia complicato, in particolar modo per una donna, ma direi per tutta la famiglia, gestire certi momenti della vita personale. E quindi ha detto: come imprenditore io devo fare qualcosa per i miei dipendenti. In realtà voi avevate già uno strutturatissimo programma di welfare, ingegner Ciceri, e poi avete pensato di arricchirlo. Ci racconta la sua storia?
Certamente, la spinta emozionale è stata quella da lei citata. Sono diventato nonno un paio d'anni fa e ho ripercorso, dopo essere stato padre, ma averlo dimenticato per lunghi anni, quale sia l'impegno non solo emozionale, personale, ma anche logistico ed economico per una nuova famiglia. Da qui, credo di non dire niente di nuovo, ho ripensato al tema della natalità nel nostro paese, che è un tema molto, molto sentito, molto grave.
L'inverno demografico, ecco, già lo descriviamo così, quindi sappiamo bene di che cosa stiamo parlando, dell'entità del problema.
Assolutamente, mi sono confrontato all'interno dell'azienda e ho immaginato di poter far qualcosa all'interno per le nostre persone. Noi siamo circa 800 in Italia e più di 1000 nel mondo. E abbiamo deciso per i dipendenti italiani, perché il problema è soprattutto italiano, da come spesso leggiamo, di avviare un'iniziativa sia economica che anche in parte di aiuto organizzativo per queste nuove famiglie.
Allora, voi già come dire, garantivate l'istruzione scolastica ed universitaria ai figli dei vostri dipendenti, poi dal 2009 appunto sostenete le spese scolastiche coprendo il 100% del costo dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori, erogate un contributo annuo di 500 euro per l'acquisto dei testi universitari, assegnate premi allo studio, e già tutto questo pacchetto ci sembrava molto significativo. Che cosa ha voluto aggiungere?
Abbiamo voluto aggiungere quello che abbiamo chiamato un contributo alla nascita, che non vuole essere, non abbiamo ambizione di stimolare nascite, vogliamo supportare le nostre persone nel momento in cui vogliono, affrontano il tema della formazione di una nuova famiglia o dell'aggiunta di un elemento alla famiglia, che sia tra l'altro per nascita o per adozione. Abbiamo individuato due categorie di fasce di reddito e abbiamo deciso di attribuire di dare un contributo economico alla nascita del bambino o al compimento del primo anno del bambino, che cumula fino a 8.000 euro in totale di contributo da parte dell'azienda o al padre o alla madre. Non facciamo ovviamente distinzione. Abbiamo aggiunto a questo anche ciò che chiamiamo la Baby Week, cioè 5 giorni di permessi retribuiti completamente sia al padre che alla madre per l'introduzione all'asilo nido. Sappiamo che c'è un tempo di introduzione di una settimana, per cui si va il primo giorno, un'ora o due, eccetera eccetera. Ho saputo dai miei collaboratori che spesso sono le tate o i nonni o gli amici che portano questi bambini. Mi sono molto dispiaciuto, perché io ricordo di essere stato accompagnato da mia madre a scuola e all'asilo la prima volta, e questo è stato un po' di ispirazione, per cui abbiamo aggiunto anche il primo giorno di accompagnamento alla scuola materna e il primo giorno di scuola elementare. In ultimo nel pacchetto abbiamo anche, sì, non solo tra l'altro una flessibilità oraria per i genitori nei primi anni di vita che concordiamo a livello personale, ma abbiamo anche aggiunto la possibilità per le mamme dal settimo mese di gravidanza di poter fare dello smart working in modo, diciamo, molto più flessibile nei confronti dell'azienda, quindi potendo operare da casa in una condizione migliore, ma senza una penalizzazione retributiva che invece avverrebbe nel caso in cui la mamma dovesse rimanere a casa dal settimo mese in poi.
Questo tipo di iniziative vi ritorna in qualche modo nella disponibilità dei dipendenti, delle dipendenti e delle collaboratrici?
Ma guardi, questo è più un ragionamento di lungo termine, noi non lo facciamo mai calcolatrice alla mano, ormai la nostra azienda ha un secolo di vita e ha delle abitudini e delle percezioni consolidate. Ritorna indubbiamente, c'è stata una, anzi devo dirle, sono stato anche sorpreso dal ritorno anche in termini
mediatici.
Personali. Sì, no, anche proprio emozionali da parte dei nostri, non solo dei dipendenti, ma anche del mondo esterno che ci segue e devo dire anche di altro, anche di colleghi imprenditori. Il mio auspicio più grande è quello in un'Italia che è un grande paese dove il problema della natalità è un problema veramente sentito. Non dico tanto di essere di ispirazione a chi ci governa per fare due calcoli e capire di che cosa si tratti e che sia fattibile poter dare un contributo che causa un tale entusiasmo con un riscontro così positivo, ma abbiamo anche fatto due calcoli. In realtà l'anno scorso le nascite in Italia sono state 380.000, un contributo di 4.000 euro alla nascita sarebbe un costo totale di 1,5 miliardi di euro, perdonatemi l'approccio quantitativo e anche un po' per deformazione professionale, 1,5 miliardi di euro per un paese grande come l'Italia, ottava economia mondiale, non dovrebbe essere un tema, dovrebbe essere una bellissima soluzione. Io garantisco che con questo contributo l'atteggiamento di chi affronta un'avventura come quella di aggiungere un figlio o addirittura avere il primo figlio è molto agevolato e l'entusiasmo cresce di molto.
Sì, devo dire su questo una ulteriore domanda, capisco che meriterebbe una mezz'oretta di spiegazione da parte sua. Le iniziative del governo, anche le ultime, la proposta di legge finanziaria va ad aumentare questo tipo di welfare, però insomma forse sono ancora un po' ristrette, mi viene da pensare, no, rispetto poi, a quello che si può comunque mettere in campo.
E poi aggiungo, scusatemi se mi intrometto, anche il fatto che ogni anno sono diverse dall'anno precedente e quindi non avendo anche una stabilità di risorse economiche sulle quali una famiglia può contare a livello pubblico, è chiaro che ci pensi veramente 150.000 volte prima di far crescere famiglia. Ingegner Ciceri.
Il tema della stabilità delle decisioni è un tema che condivido 100% e che influenza di molto le scelte di lungo termine dei nostri concittadini, che sono appunto, se, nel momento in cui formano una famiglia, penso che sia la scelta di più lungo termine che un individuo possa fare, per cui assolutamente sì. Credo che il tema della natalità oggi abbia bisogno anche di una piccola area di test, di tentativi, e forse noi ne abbiamo fatto uno. Guarda, può chiedere che cosa pensa alle 35 persone che quest'anno hanno beneficiato di questo contributo da parte della nostra azienda, sono di forte stimolo. Come dicevo prima, io credo che sia una spesa, non sta a me giudicarlo tra l'altro, però una spesa di 1,5 miliardi di euro, potrebbero essere 2, 1, 3, non sono nella posizione di dover decidere quanto, ma stiamo parlando di un valore seppur rilevante, ma credo che per un tema così importante meriti un'attenzione molto specifica.
Grazie.
E molto determinata.
Grazie davvero per la sua testimonianza e il suo lavoro all'ingegner Roberto Ciceri, presidente amministratore delegato del gruppo Beta. In bocca al lupo, ingegnere, a presto.
Grazie. In bocca al lupo, buon lavoro. Grazie.
Deborah, le borse.
Che donna.
Di denari.
Io sono assolutamente favorevoli a tutti i provvedimenti che di welfare che aiutano le famiglie, perché è importante chiaramente. Quello che trovo è un enorme buco da altre parti. Quello che manca sempre è il sostegno a dipendenti che magari non hanno avuto figli recentemente, ma si trovano a dover gestire situazioni con genitori anziani.
Sono un ex insegnante. Ricordo negli anni 80 di aver avuto una dirigente scolastica davvero leader. Quando con i colleghi andavamo da lei per sottoporle dei problemi che avevamo, diceva: sì sì, bravi ragazzi, venite, ma insieme ai vostri problemi portatemi anche almeno 3 vostre proposte di soluzione, perché siete voi che ci lavorate in mezzo a quei problemi. Poi magari nessuna delle 3 mi va bene e io ve ne darò una quarta, però dovete incominciare voi a sottopormi delle possibili soluzioni. Per me lei è al top dei miei presidi.
Due bellissime considerazioni di due ascoltatrici, Gianluca Santarelli, nostro ospite di questa mattina. Peraltro le riflessioni sulla leadership ce ne sono tante anche in questo libro che vi vogliamo sottoporre questa mattina, Care to Dare, le basi sicure della leadership che liberano il potenziale di tutto il team, scritto da George Colriser e pubblicato dal Sole 24 Ore, che è un libro che Gianluca Santarelli ha voluto fortemente, quindi peraltro l'ha proposto anche qualche mese fa al nostro gruppo e il gruppo ha accettato questa sfida. In che cosa consiste questo approccio? Chi è George Colriser, che peraltro leggendo nel libro è stato anche un negoziatore di ostaggi per l'FBI, se non mi ricordo male, negli Stati Uniti?
Sì, George ha appena terminato il suo percorso di studi come psicologo negli Stati Uniti, praticamente affiancava la polizia americana per quello che riguardava le violenze domestiche. E quindi per diversi anni ha fatto il negoziatore di ostaggi e nei suoi libri racconta, io l'ho sentito proprio raccontare da lui perché abbiamo avuto diverse collaborazioni, è stato anche uno dei miei formatori e punti di riferimento. Oggi George Colriser insegna alla Business School di Losanna, è una delle persone più esperte in termini per quanto concerne la leadership, e ha scritto questo libro che a mio giudizio è particolarmente significativo, perché noi siamo passati da una leadership, innanzitutto un tema studiato da più di 100 anni nelle più migliori università a livello mondiale, nelle facoltà di psicologia delle organizzazioni, ma in tutto questo tempo abbiamo visto modificarsi quello che è il concetto di riferimento o la teoria di riferimento della leadership. Noi siamo passati da una leadership degli anni 70, no? Come a volte amo dire, un po' sul modello fantozziano, dove il leader è una persona fredda, distaccata, è una persona che assolutamente non conosce la storia dei propri collaboratori o quelli dei dipendenti.
È decisionista e basta.
Assolutamente, dove addirittura, ma questo esiste ancora oggi, e noi pensiamo che queste cose oggi ci farebbero ridere in molti contesti, ma in alcuni contesti ancora esistono, l'amministratore delegato in alcune organizzazioni ha ancora l'ascensore privato, che ripeto, modello fantozziano. Poi siamo passati ad una leadership verso gli anni 70, 80 soprattutto, con modelli diversi, anche molto più pragmatici, ma si è iniziato a parlare di leadership gentile anche nei primi anni. Adesso è ancora un tema attuale. Cosa significa leadership gentile? Si è ribaltato il modello, no? Il leader che è vicino, il leader che si interessa, il leader caldo, tra virgolette.
Empatico.
Il leader empatico e il leader che condivide anche parti di storia privata e non solo della storia aziendale. Ma perché tutto questo? Non è una moda, e adesso arrivo al care to dare. Ma perché si è visto che quei modelli lì non funzionano più. È cambiato il mondo, sono cambiate le esigenze, è cambiata la vita dei collaboratori, la vita delle famiglie. E nonostante che ci siano anche in passato stati degli imprenditori illuminati, prima l'ingegner Ciceri, se non sbaglio, magari ce ne fossero di queste persone.
Adriano Olivetti, va bene, non c'è bisogno di scomodare.
Io potrei parlare tre ore di Adriano Olivetti e ciò che ha fatto, e lì parliamo degli anni 40-50, ma avevano questo tipo di politica, costruivano case per i loro dipendenti, e ci sono anche oggi comunque degli imprenditori in Italia che fanno queste cose, viva Dio, mi viene da dire. La realtà è che molti non lo fanno ancora, quindi il modello di riferimento per la prima linea di management, per tornare a bomba sulla leadership e sui manager, è quello che solitamente dà come punto di riferimento, anche a livello valoriale, l'imprenditore. Nelle grandi organizzazioni, anche nelle multinazionali, solitamente ancora oggi, anche se sulla carta vige questo modello con dei valori, con un discorso di vicinanza verso i collaboratori, questo purtroppo non avviene.
Cosa tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Andiamo al care to dare, però.
Allora, cosa è che aggiunge
care to dare? Cioè prendersi cura, to care, dare che è osare, quindi prendersi cura per osare, immagino dal punto di vista dell'azione economica che poi viene richiesta alla grande organizzazione così come al piccolo gruppo in azienda. Quindi prendersi cura, che significa questo prendersi cura e che significa questo osare, care to dare, che poi è le basi sicure della leadership che liberano il potenziale di tutto il team. Già la frase che accompagna il titolo la spiega un po', prego.
Allora partiamo da un presupposto, innanzitutto nelle organizzazioni tutti sono molto concentrati sul numero, i risultati dell'azienda. Noi da 25 anni la nostra convinzione è che se le persone stanno bene, qui al di là del concetto di welfare molto allargato, e hanno gli strumenti, il risultato economico ne è una risultante automatica. Quindi cosa significa? Perché il care to dare, questo approccio, mette un pezzo in più rispetto al prendersi cura? Significa: mi prendo cura di te in modo che tu possa osare, quindi andare oltre.
Come la preside di cui ci raccontava prima.
Bravissima.
L'ascoltatrice.
C'è un aneddoto famoso di quel top manager che fuori dalla sua porta aveva appeso un cartellone con scritto mi stai portando
un problema oppure uno?
Mi stai portando delle soluzioni o fai anche tu parte del problema? Cioè, questo significa che giustamente la preside dice: venite qui, venite a lamentare, ditemi cosa non va, ma dimostratemi che ci avete messo la testa. Poi non saranno magari le soluzioni corrette, magari la deciderò io, ma voglio vedere che voi ci avete messo la testa, che questo dovrebbe farlo qualsiasi manager anche con i propri collaboratori. Quindi Corriese utilizza anche una metafora forte, secondo me, no? La figura dell'assicuratore, che non è l'assicuratore come lo intendiamo noi di solito. Per chi va in arrampicata è la persona che resta, che è sotto di te o che resta a terra e ti assicura, in modo che può dirti: vai avanti, osa, ci sono io che comunque in qualche modo ti proteggo, in qualche modo ci sono. Beh, questo è un messaggio molto forte. Poi collegato a questo, naturalmente, c'è tutta la politica del dare dei permessi verso l'errore, no? Nell'organizzazione è difficile dare questo come permesso, cioè puoi sbagliare. Naturalmente le persone che sperimentano cose nuove, che vanno oltre, devono poter sbagliare e quindi non aspettarsi immediatamente la ripresa da parte del manager, la ripresa negativa. Mi viene
È molto suggestiva questa metafora, perché fa capire che appunto il collaboratore viene spinto ad andare anche oltre quello che può essere, che può aver considerato il suo mandato, ma nello stesso tempo si sente, uso un brutto aggettivo, coperto in qualche modo, cioè sa che anche se dovesse sbagliare non, la colpa non ricadrà su di lui come uno stigma dicendo: vedi, hai sbagliato, non sei capace, ma ci sarà una condivisione delle responsabilità, credo di capire.
Assolutamente è così. E, naturalmente in Italia siamo ancora un po' indietro rispetto a questo tipo di cultura, la cultura del permesso di poter sbagliare, ma laddove c'è questo tipo di cultura le organizzazioni fanno la differenza in termini di innovazione. Le persone che hanno paura, passatemi un termine, del cazziatone, perché quello o lo shampoo, no? che dicono in azienda.
Andrea scrive: cosa fare quando si ha un leader aggressivo, ma serve andare al lavoro per lo stipendio? Cambiare lavoro a 50 anni è difficile? Chiusa parentesi.
Posso fermare tutti e due?
Ah sì, sul cazziatone proprio?
Vi faccio un cazziatone, perché al 45esimo lo sapete che c'è il traffico, che
Mauro,
leader che sono.
Sei bravissimo professionalmente, sei anche simpatico, ma perché tifi dall'altra parte? Ma cambia, dai, diventa rossonero.
Due di denari.
Scusate, ma io sono un sesto livello. Devo dire io ai miei capi le soluzioni ai problemi del lavoro? Cioè, a gente che è pagata per trovare soluzioni, per far andare avanti l'azienda, devo essere io? Ma non ci siamo. Questa è ribaltata veramente la situazione.
Posso fare un editorialino?
Ma...
minuscolo? Allora, avendo avuto la fortuna in qualche anno da che sono in questa azienda di gestire anche dei piccoli gruppi, appunto sezioni magari del giornale, devo dire che imposterei la cosa un po' diversamente da come la mette l'ascoltatore, cioè non si tratta di portami tu la soluzione, io sono qui e ho la responsabilità di tutto il gruppo ma aspetto, ma piuttosto di dire: guarda, alla fine se tu hai un'idea dimmela, perché è il bene di tutti, dopodiché la decisione, io sono il responsabile di questo settore, la decisione è mia e la prima responsabilità sarà la mia. Forse così la inquadriamo meglio?
Sono d'accordo, cioè non si tratta di ribaltare sui collaboratori la soluzione dei problemi. I manager, poi qui dovremmo un attimino differenziare il discorso, perché ci sono manager di diverso livello, ci sono i manager che si occupano della strategia dell'organizzazione, che è solamente la prima linea, poi ci sono i manager che sono più operativi, quelli che appunto sono lì a gestire le persone che lavorano in prima linea, che poi solitamente anche il valore di questo ruolo non è, a mio giudizio, è tenuto nella corretta considerazione, perché il manager intermedio è assolutamente strategico per l'intera organizzazione. Ora, è normale che se io sono un buon manager, quindi se sono un leader, quindi se ho un certo tipo di rapporto con i miei collaboratori, questa cosa verrà da sola, che i miei collaboratori mi consiglino delle cose. perché magari hanno una visione diversa dalla mia. Poi è la mia responsabilità dire sì o no, ma questo non significa che delego a loro il fatto di prendere decisioni o che io non cerco costantemente delle soluzioni o delle innovazioni per la mia organizzazione. Qui si tratta di presa di responsabilità a tutti i livelli. Non è, allora, in alcune organizzazioni ci sono state delle innovazioni che sono arrivate dalla produzione, che hanno salvato le aziende. Adesso ne cito una tra tutti: negli Stati Uniti, un'azienda che stava fallendo faceva dentifricio. L'innovazione che ha portato un operaio di questa azienda e l'ha salvata è stata quella di allargare il buchetto da dove usciva il dentifricio, ha raddoppiato, triplicato la produzione, ma non è venuta dall'amministratore delegato. Ora, non è che chiediamo alla prima linea, dico alla prima linea, all'ultima linea dell'organizzazione, di occuparsi dei problemi dell'organizzazione. Mi piacerebbe pensare che all'interno dell'organizzazione ognuno sia responsabile e pensi alla propria organizzazione e al benessere della propria organizzazione.
Ma infatti stavo ripensando effettivamente al commento fatto dall'ascoltatore che mi ha lasciato pure me abbastanza, sono rimasta molto colpita,
no,
del fatto che non ci si senta,
che sia ecco, mi permetto di dire, forse è un punto di osservazione parziale. Ecco, questo, mentre avevamo un po' ampliato anche lo sguardo da questo punto di vista, in fondo sì, è vero, si lavora per lo stipendio alla fine, però anche un po' per la realizzazione personale, ma così torniamo a quello, sì, che dicevamo prima dell'interruzione per il traffico. Ho un leader aggressivo, ha a che fare con un leader aggressivo, non precisa poi in quali termini, immagino anche che sia molto aggressivo, difficile proprio da sopportare, ma devo lavorare perché mi serve lo stipendio. E in questi casi, questa leadership mal gestita, come si può cercare di orientare o di rintuzzare o di sopportare?
Allora, ho un mio pensiero rispetto a questo. Quando sento persone naturalmente che non stanno bene nel proprio posto di lavoro, il mio consiglio, soprattutto anche spesso a livello manageriale, la domanda è: ti piace il tuo lavoro? Sì, allora non devi cambiare lavoro. Ti piace la tua azienda? Sì, mi piace ancora. Allora non devi cambiare azienda. Ma ho problemi col mio capo. Allora, se non ti piace più il tuo lavoro, devi cambiare lavoro, non importa quanti anni hai. Il mercato, questo è è un falso, che per chi ha le competenze il mercato c'è e ci sarà sempre, indipendentemente dai momenti di crisi.
Però rimettersi in gioco è molto faticoso, la questione del cinquantenne la posso capire.
È molto faticoso, ma può diventare un alibi, perché se ho anche ancora molti anni di lavoro da fare, quella roba lì, ok, portare a casa lo stipendio, ma ha un costo a livello fisico, perché noi rispondiamo agli stress molto forti. Dire che lavoriamo 8 ore quando stiamo male sul posto di lavoro non è vero, ne lavoriamo 12-15, stiamo male addirittura nel sonno e il nostro fisico risponde a tutto questo, forse non ce ne rendiamo conto. Quando ho, e voglio rispondere alla domanda del radioascoltatore, quando ho invece un problema con il mio capo, beh lì allora mi devo prendere la responsabilità come meglio posso, con gli strumenti. Dovremmo parlare di assertività, è un termine che va molto di moda, ma spesso non
ne conosciamo le implicazioni.
Assolutamente. Allora lì sì, mi devo prendere per forza la responsabilità di lavorare su quella relazione. Per il management, certo, ci possono essere dei training molto specifici su queste cose, allora deve essere l'azienda che ha questa sensibilità, ma all'interno di un'organizzazione solitamente ci sono anche gli uffici HR, gli uffici delle risorse umane. Se una persona è molto molto aggressiva, cioè significa che arriva a dei comportamenti di non rispetto, sia a livello verbale naturalmente, intendo, beh, ci sono anche degli uffici preposti dove andare a portare questo tipo di problema quando questa cosa si reitera.
D'altronde è successo persino a Steve Jobs nell'azienda da sé medesimo fondata. Adesso ve lo racconto questo aneddoto, però abbiamo un WhatsApp di una signora, Mauro, senti.
Purtroppo ci sono molte aziende, anche molte dal DNA italiano, che si riempiono la bocca, fanno le certificazioni, l'human value, la parità di genere, eccetera eccetera, questo sulla la teoria. Poi ti ritrovi coordinatori che ti dicono: fai troppe ferie, non riesci a portare avanti il lavoro. Ma io le faccio le ferie perché ce le ho. Oppure però le donne quando fanno i figli non sono più concentrate come prima, eccetera, eccetera, eccetera. E allora ci vorrebbe qualcuno che vigilasse su queste cose, perché come ha detto l'ascoltatore precedente, quando poi superi 50 anni e sei donna, ritrovare un lavoro non è così semplice e facile.
9 anni dopo aver fondato la Apple, Jobs, Steve Jobs, fu cacciato dalla sua stessa azienda e viene raccontato come non abbia dato scelta ai suoi colleghi. La mania del controllo, le sfuriate, le crisi di pianto, la rigidità di fronte ai mutamenti del mercato, la riluttanza a lavarsi lo avevano reso una persona tossica. Poi nel 96 fece il suo trionfante ritorno, era un uomo diverso, era riuscito a tenere a bada i suoi demoni al punto da salvare la Apple e trasformarla nella più importante società al mondo. Lo racconta il libro, appunto, di cui vi stimoliamo la lettura, che è Care to Dare, le basi sicure della leadership che liberano il potenziale di tutto il team.
Ho una curiosità: in questa epoca di lavoro da remoto,
sì,
la comunicazione di uno stile di leadership, uno stile di comando, una chiamata alla corresponsabilità dei propri collaboratori o anche l'occuparsi dei propri collaboratori. Lei prima diceva anche sapere, non so, qualcosa della vita privata che può essere importante sapere. Il collaboratore ha avuto un figlio, non ha avuto un figlio, ha un genitore in difficoltà e cose del genere. Ecco, col lavoro da remoto però come si fa?
Un minuto di tempo, purtroppo, il tempo qua vola e...
Allora, è sicuramente cambiato tutto. Ci sono organizzazioni che stanno facendo fatica a riportare anche solamente per le riunioni le persone in azienda, e questo pone un problema immenso. Allora, prima si veniva valutati sulla presenza in scrivania, al di là della produzione. Adesso, cioè, significa saper gestire da lontano le persone, ma molte aziende, proprio per un discorso legato alla produttività e alle relazioni, stanno facendo dei passi indietro. D'altronde anche gestire dei meeting da remoto a livello di efficacia della comunicazione cambia tutto, cioè è un canale molto, è un metodo molto più debole, molto meno efficace. Penso che dovremo trovare un nuovo equilibrio, che non sarà sicuramente quello di prima, ma molto probabilmente non sarà quello che stiamo vivendo oggi.
Però insomma, la qualità dei messaggi che ci sono arrivati questa mattina è stata secondo me molto alta, significa che abbiamo toccato un altro punto molto rilevante, appunto, nelle relazioni professionali all'interno delle aziende, quindi sono temi sui quali secondo me dovremmo tornare. Intanto ti dico che ho delle fonti che mi raccontano che Crédit Agricole ha già dato tutta la documentazione all'antitrust per chiarire la sua posizione. L'antitrust sarebbe assolutamente già, si considera soddisfatta rispetto al lavoro, perché era già in corso un accertamento da parte di altre autorità sulla vendita, appunto, di questi mutui e sulla proposta commerciale di questi mutui con le polizze agganciate, e quindi insomma la procedura sta andando avanti secondo i tempi e i modi richiesti dall'autorità garante del mercato.
Care to Dare, le basi sicure della leadership che liberano il potenziale di tutto il team, libro di George Kohlreiser, stavo dicendo Georg perché mi suonava un po' tedesco il cognome, curato e voluto da Gianluca Santarelli, che è stato con noi stamattina, grazie.
Ed edito dal Sole 24 Ore, mi pareva una perlina da suggerire e raccomandare.
Sì,
grazie.
L'azienda ci tiene.
Ancora grazie per avermi invitato.
A domani.